Vi prego, non chiamatemi re, mi mettete in imbarazzo. Chiamatemi imperatore. Benvenuti alla storia di Roma raccontata ai bambini. Episodio 29. Publio Cornelio Scipione, il Vendicatore. La volta scorsa ci siamo lasciati con Publio Cornelio Scipione che si offriva volontario per andare in Spagna. Non pensate che ottenere quell'incarico gli sia stato facile. La realtà era che in quel momento a Roma era al comando il partito dei contadini logoratori e avevano la maggioranza. Il princeps senatus, cioè il senatore più importante, di norma quello più anziano, era sempre Quinto Fabio Massimo. E lui non era il tipo da accettare proposte di giovani tizi a caso sulla base della fiducia. Publio aveva 26 anni, non aveva mai comandato armate, e poi era di uno spocchioso. Accettare di dare un comando a uno come Publio, che era del partito dei mercanti guerreggianti? Fabio e i suoi avevano dei dubbi. Publio non era uno sconosciuto ed era di buona famiglia, ma non aveva esperienza, e per dare il comando di una legione a qualcuno, di solito si aspettava che quel qualcuno venisse eletto console, o che lo fosse stato in passato, e si avesse il pretesto per nominarlo proconsole. Nominare proconsole Publio così, per sport? E però mancava gente. Se proprio si doveva scommettere su qualcuno, tanto valeva che il comando venisse dato a uno della famiglia, diciamo, che si supponeva avrebbe fatto del suo meglio per non sprecare quel nobilissimo sentimento di vendetta. Molto bene. A PCS, privato cittadino, viene riconosciuto l'Imperium Proconsolare. Egli si organizza un'armata integrativa con cui proseguire la guerra in Iberia. Alla fine riesce a partire. Con lui l'amico Gaio Lelio, spalla validissima. Davvero. Attraccano nel nord della Spagna alla fine del 211 avanti Cristo e poi scendono fino a Tarragona, la colonia romana che stava vicino all'Ebro. Da lì Publio comincia a pensare al da farsi. Non era una bella situazione là. I cartaginesi avevano 3 armate nella penisola e avevano i Numidi ad assisterle. La prima cosa da fare era prendere nota di come fossero messe le legioni romane che erano rimaste sparpagliate nei territori alleati. Prende parte per fare il tour delle città alleate di Roma. Recupera così i legionari sopravvissuti, quelli che erano riusciti a sfuggire alla distruzione degli eserciti del padre e dello zio. Sommando tutte le truppe e gli alleati, Publio poteva contare su circa 30.000 uomini. La situazione non era bella, ma non era neanche brutta. Vero, i romani avevano subito 2 orrende sconfitte e la posizione romana si era fatta indubbiamente più instabile, e lui aveva perso suo padre e suo zio in quelle terre. Ma i romani erano riusciti a mantenere relazioni con tribù iberiche alleate e non avevano perso del tutto il controllo della provincia. Si poteva ricominciare a ricostruire. Sì, ma come? E lì Scipione ha un'epifania. Già lo sapeva di essere abbastanza grande da avere grandi capacità, ed era sicuro di avere la convinzione che la sua vita sarebbe stata diversa da quella dei suoi coetanei. Quello che lo rendeva insicuro era il non riuscire a riconoscere con chiarezza da dove gli arrivasse quell'ispirazione. Come se sentisse di avere avuto la verità davanti agli occhi tutto questo tempo, e al contempo come se avesse paura di scoprirlo. Ma lì, in Spagna, nella sua tenda di comando, un giorno ha l'intuizione. E capisce anche che non può parlarne con nessuno, perché nessuno lo capirebbe, né lì né a Roma. Non lo capirebbe la famiglia, non i preti, non il suo esercito, non lo capirebbero i suoi oppositori in Senato, ma non lo capirebbe neppure il suo amico Gaio Lelio, del quale si fida e del quale ha la fiducia. Eppure fu quell'intuizione a permettere a Roma di fondare un impero. Da solo nella sua tenda, Publio arriva a rendersi conto di ammirare Annibale. E per lui È una rivelazione sorprendente. I romani odiano Annibale. E Publio è romano vero. Chi dice il contrario possa Giove fulminarlo. Ma Publio non può fare a meno di rendersi conto che, in fondo, lui e Annibale sono diversi solo per la città in cui erano nati, perché la loro indole umana, invece, era la stessa. Era partito con una promessa di vendetta, e ora aveva capito che per saziare quella fame avrebbe dovuto mettere da parte quella sete. Quella notte Publio fa strani sogni, calmi e agitati. La mattina dopo sboccia nel suo cuore quel fiore luminoso che chiamiamo lucidità. Cosa farebbe lui al mio posto? Raccoglierebbe informazioni. E cosa farebbe dopo? Le utilizzerebbe. E dopo? Creerebbe l'occasione. Nello spazio di una notte, Publio capisce cosa fare. Nello spazio di un giorno, Publio decide come avrebbe agito. Per prima cosa si fa spiegare la posizione delle armate cartaginesi. A quanto sembrava, il più lontano era Asdrubale di Gisgone, che stava a Gades, Cadice, dall'altra parte della penisola, oltre le colonne d'Ercole. Poco lontano da lì stava Magone, il terzo fratello Barca, a quanto pare impiegato nella sottomissione di una tribù ostile di Celtiberi. Il più vicino a Tarragona era Asdrubale, il secondo fratello Barca, che stava posizionato nei pressi di Sagunto. Nella primavera del 210 a.C. dà l'ordine ai legionari di prepararsi.
«Ricomincia la conquista romana e il primo bersaglio sarà Asdrubale!»
mormoravano i legionari. Scipione aveva preparato un programma diverso, ma non voleva rischiare di far preoccupare i suoi. L'unico a conoscenza del piano era Gaio Lelio, al quale viene dato il comando della flotta e l'ordine di navigare sotto costa verso sud, alla stessa velocità di marcia dei legionari. 7 giorni dopo, dopo una marcia che aveva portato i romani ad evitare di incrociarsi con Asdrubale, Scipione arriva alla Carta d'Asht di Spagna, Cartagonova, Cartagena. Ormai non era più un segreto, tra i legionari, quale fosse la vera destinazione della loro marcia. Erano in parte intrigati e in parte tesi a causa di quella mossa del giovane comandante. Erano abituati al comando dei vecchi Scipioni, i veterani, da una parte, e dalla strategia fabiana i soldati appena arrivati dall'altra. Ed entrambe queste strategie prevedevano mosse conservatrici che non mettessero a rischio la prosecuzione dello scontro. E come dare torto? I veterani sopravvissuti erano tornati per miracolo dopo 2 battaglie cominciate proprio a causa dell'allontanamento dalla strategia di Quinto Fabio Massimo. Ma Publio non applicava la strategia di Quinto Fabio Massimo. Publio applicava la strategia di Hannibal Baraca. Cartagonova era una città bizzarra. Stava in una insenatura sul mare e aveva un porto adatto ad accogliere molte navi. Contemporaneamente, però, stava posta su quello che si può definire istmo, e cioè su una fascia di terra compresa tra 2 ampie zone d'acqua. L'ampia zona d'acqua a sud della città era il golfo che dava sul Mediterraneo. Quella a nord era una laguna. La città era così ben difesa che i cartaginesi non avevano lasciato neanche chissà quale guarnigione dentro. E fu un errore. Perché Publio aveva saputo da alcuni pescatori una cosa riguardante la laguna. Quando fu fondata la città, si decise di scavare un canale per collegare la palude a nord con il mare a sud, a quanto ho capito per favorire le operazioni di pesca. E in particolari condizioni di vento e di marea, spiegavano i pescatori, la laguna si svuotava. Non immaginatevi Mosè che apre il Mar Rosso, eh? Ma il livello dell'acqua scendeva a sufficienza da permettere l'attraversamento a piedi. Costruiamoci una strategia sopra. Il non lasciare una grande guarnigione a difesa fu un errore anche per un altro motivo. Cartagonova aveva un'importanza strategica per Cartagine. C'era il tesoro cartaginese di Spagna, lì. C'erano navi e macchine da guerra parcheggiate, lì. E soprattutto c'erano gli ostaggi spagnoli lì. I comandanti cartaginesi non avevano pensato che qualcuno avrebbe attaccato quella città. Anche ad assediarla servirà del tempo e potremo scacciare gli assedianti con comodità. Se Annibale fosse stato al comando in Spagna, non avrebbe fatto un errore di valutazione così banale. Ma non poteva intervenire lì, visto che era a più di 1500 chilometri in linea d'aria di distanza. Ho già detto che il problema di Annibale era il non avere il dono dell'ubiquità? Publio Cornelio Scipione si muove in questo modo. Fa accampare il grosso dei legionari ad est della città, bloccando di fatto l'uscita principale. Poi, per chiarire la posizione alla guarnigione cartaginese all'interno, ordina un attacco anche dal lato ovest, dove c'era un ponte che sovrastava il canale. E a rendere più stressante la situazione, da sud compaiono le navi di Gaio Lelio, a bloccare la baia. Nessuno entra, nessuno esce, signori. Per quanto facilmente difendibile fosse la città, la guarnigione è obbligata a dividersi i compiti. Voi ad ovest, difendete il canale! Voi sulle mura a sud, cercate di respingere chi scala dalle navi! Tutti gli altri, cittadini compresi, con me, ad est! Non dobbiamo farli entrare, dobbiamo resistere! Ora, ricordate la volta scorsa che dicevo che Publio andava in giro a dire che parlava con gli dèi? Lo rifà anche a sto giro. Quando vede che i suoi sono stanchi, non per incapacità, ma perché i cartaginesi non ci tenevano ad essere massacrati facilmente, Publio ordina la ritirata. E poi mette in giro la voce che l'altro suo zio, il dio Nettuno, sarebbe intervenuto per aiutarli. Fa un po' cringe sta roba. Solo io? Come non è, suo zio Nettuno è di parola. Il livello dell'acqua s'abbassa sotto gli occhi dei legionari, che erano per la maggior parte decisamente superstiziosi. Publio fa quindi ripartire gli attacchi, stavolta come diversivo, per impegnare i cartaginesi e gli abitanti della città altrove sul campo. 500 soldati romani, muniti di scale, scavalcano indisturbati le mura a nord. E da dentro vanno poi ad aprire la porta. In meno di 2 giorni la città passa in mano ai romani. Ripeto, in meno di 2 giorni la capitale cartaginese in Iberia, con tutto quel che conteneva, passa sotto Roma. Publio riesce così a prendere l'iniziativa, perché ora sono i cartaginesi a dover correre, e correre forte per ristabilire lo status quo. Anche perché, oltre alla botta psicologica, arriva anche la botta strategica. Cartago Nova non era solo la principale città punica in Spagna, era anche il principale porto. Era da lì che potevano sbarcare con il grosso dei rifornimenti dalla madre patria. Era da lì che partivano le navi coi metalli preziosi diretti a Cartagine. Controllando la città, Scipione controlla i movimenti cartaginesi come un direttore d'orchestra fa con i musicisti. Naturalmente sequestra tutto il sequestrabile. La famiglia Barca aveva lì le riserve economiche personali di oro ed argento, oltre alle navi con cui muoverle. Prendendole, Publio dà uno schiaffone ai 3 fratelli. E poi dà un pugno a Cartagine. Libera infatti tutti gli ostaggi spagnoli, con tutti gli onori, proprio come un liberatore. Viene fatto divieto di non toccare le prigioniere. Per ringraziarsi le popolazioni iberiche, non perché Scipione fosse particolarmente un signore. Aneddoti, ma a quanto si racconta, dall'adolescente Publio piaceva ancora molto giocare a nascondino nelle case delle ragazze patrizie, solo che i genitori lo trovavano sempre. Ma quello era stato molto tempo addietro. Ora era cambiato. Se ce la faceva Annibale a contenersi, poteva farlo anche lui. Grazie anche a quest'occhio di riguardo, i romani scoprono come un gesto simbolico possa fare tanto per una causa. E i cartaginesi scoprono ben presto che la maggior parte dei loro alleati del luogo li abbandona. Chissà perché. In buona sostanza, l'approccio di Publio era un po' l'approccio di Roma. Publio aveva la mano che poteva essere ferro o poteva essere piuma. E dopo aver fatto temere che avesse la mano pesante, ordinando di entrare in città e fare un macello, sterminando tutti quelli che si trovavano per strada, Publio fa capire che, in fondo, aveva la mano leggera. I cittadini e gli artigiani di Cartagonova sarebbero stati tutti considerati schiavi pubblici di Roma e, se avessero collaborato, sarebbero stati liberati alla fine della guerra. Tuttavia, questo giovanotto romano non era poi così male. Dai, ve lo racconto l'aneddoto della cinta muraria? Ma sì che ve lo racconto. Forse. Poi vediamo. Bene, cosa successe dopo? Publio invia Gaio Lelio a consegnare a Roma i primi prigionieri politici e gran parte delle monete sequestrate alla famiglia Barca. Il Senato e i cittadini di Roma sono tutti entusiasti della piega che stavano prendendo le cose in Spagna e si decide di confermargli il comando lì. Sarebbero stati loro a richiamarlo, eventualmente. Anche perché in quell'anno le cose stavano mettendosi un po' meglio anche in Italia. Avevano preso una seconda mazzata a Erdonia, vero, sempre a causa di Annibale, ma poi erano riusciti a riconquistare Taranto. Il Senato, sempre sotto la guida di Quinto Fabio Massimo, non voleva scazzare in Spagna. Voleva che Annibale venisse via via confinato in un angolo di qua e voleva che gli altri fratelli Barca restassero confinati in un angolo di là. Affinché la strategia fabiana avesse completo successo in Italia, il giovane Scipione doveva riuscire a mantenere la pressione alta sui tre eserciti cartaginesi in Spagna e aveva fatto riconfermare la carica di proconsole a Publio proprio per stimolarlo a non perdere il vantaggio e con esso la gloria. Scipione era in modalità scienziato, in realtà. Non che la gloria gli facesse schifo, ma me lo immagino più preso dal volere fare esperimenti militari e civili. Per non perdere il vantaggio, Publio fa predisporre un calendario di allenamenti per legionari e marinai. Marce marziali per gli uni e finti combattimenti in mare per gli altri. Naturalmente in contemporanea parte un calendario di riparazioni e fortificazioni per gli artigiani della città, sia mai che i cartaginesi vogliano tentare di riprendere la città. Spoiler, non ci sarebbero riusciti. Tranquillizzato, lascia una guarnigione sostanziosa e torna a Tarragona. Non fa in tempo a rientrare che subito tutte le popolazioni a nord dell'Ebro vanno a congratularsi con lui e rinnovare la loro alleanza coi romani. E lì scoppia un bel casino a causa degli spagnoli, che si erano pigliati bene per questo cambio di leadership. È solo che loro erano abituati ad avere una guida forte, un re. E cosa ti combinano? Vanno da Publio e lo acclamano re. Che no, non si fa sta cosa. I romani ci tenevano alle apparenze. L'appellativo di Rex proprio non si poteva sentire. Se proprio dovevano acclamarlo, avrebbero usato l'appellativo di Imperator, cioè colui che ha l'imperium e che può comandare gli eserciti. Ben fatto, Publio. Che poi, se vai a vedere le fonti greche, traducono il titolo proposto da Scipione usando la stessa parola che era stata usata per definire Alessandro Magno. Quindi, voglio dire, bravi, bravi tutti. Allora, Publio, quale sarà la tua prossima mossa? Dipende. Abbiamo urgenze? No? Ora che mi hanno confermato il contratto. Dobbiamo mantenere il vantaggio, però. Continuate con gli allenamenti. L'occasione per proseguire il conflitto arriva l'anno successivo, o due, a seconda dei calcoli. Quanto è bella sicurezza che ci sfugge, tuttavia, che è pedante, pesante sia, dello ieri in vecertezza. Magnifico. Nel 208 a.C. c'è il primo scontro tra le legioni sotto Publio Scipione, rinforzate da mesi di duro allenamento, e l'esercito sotto Asdrubale Barca. Dopo aver lasciato Tarragona ed aver superato Cartagonova senza problemi, visto che la costa era ormai sotto il controllo di Roma, Publio Cornelio Scipione arriva fino all'Andalusia. Entrava così nei territori dove erano morti il padre e lo zio. Ma lui, a differenza loro, aveva il fianco coperto. E un'altra cosa che gli dava sicurezza era il fatto che gli pareva d'aver capito come ragionare come Annibale. Gongolava un po' dentro all'idea di scontrarsi con il fratello del Punico. I due eserciti arrivano a contatto in una città dell'Andalusia, in quella che venne chiamata Battaglia di Becula. I cartaginesi difendevano, quindi si erano fatti trovare in posizione sopraelevata con le forze schierate su un alto piano. Sotto ai cartaginesi la pianura da cui avrebbero dovuto attaccare i romani, in posizione svantaggiosa. Scipione vede la scena e pensa: d'accordo, cosa farebbe lui? E capisce che ha solo bisogno di ingannare i cartaginesi, usando una finta come premessa. I Velites vengono mandati ad attaccare frontalmente, a dare fastidio a quelli là sopra, e questo costringe i cartaginesi a muoversi in avanti, pensando ad una scaramuccia, e non ad un vero e proprio assalto. Ma Scipione non aveva alcuna intenzione di fermarsi lì, e neppure di attaccare da davanti. Dopo aver fatto credere ai cartaginesi che i Velites si sarebbero ritirati perché le stavano prendendo, o che avrebbero ricevuto rinforzi da lì, parte l'offensiva creativa. Approfittando della visuale coperta dal terreno, lui da un lato e Gaio Lelio dall'altro guidano i legionari romani ai lati dell'altipiano dove stavano scozzandosi i Velites. E così prendono ai fianchi il grosso dell'esercito cartaginese, che non s'era ancora preparato a combattere seriamente.
Ma allora è questa la manovra avvolgente. Ora ho capito perché Annibale continuava a vincere.
Asdrubale piglia e scappa verso nord, ma lascia sul campo 8.000 morti e 12.000 prigionieri, a fronte di poche perdite romane, grazie alla strategia. Publio sapeva che il piano di Asdrubale era di fare la stessa strada che aveva fatto Annibale 10 anni prima. Lo sapevano suo padre, suo zio, lo sapeva anche lui. Quello che non si immaginava era che l'avrebbe lasciato partire con così tanta facilità.
«Che pippa!» pensa Publio. «Vai, vai!»
In realtà da Roma gliel'avrebbero rimproverato di avere lasciato scappare Asdrubale, ma non c'era neanche molto che potesse fare. Se l'avesse inseguito fuori dalla Spagna, come minimo avrebbe perso il sostegno da parte delle tribù iberiche, sostegno ottenuto con fatica, e nel peggiore dei casi avrebbe rischiato imboscate. Lascia stare, non ne vale la pena.
Intanto io avviso Roma, che è tempo che Asdrubale arriva in Italia, i consoli saranno pronti e sapranno cosa fare.
Armate cartaginesi in Spagna, meno uno.
Prossima?
Prossima. Intanto fammi fare l'inventario.
Allora, cosa abbiamo qua?
Gli spagnoli vanno separati e poi vanno fatti tornare a casa per fare vedere quant'è brava Roma.
E quel Numida chi è?
Massiva?
È vestito bene. È parente di uno importante?
Di Massinissa.
Quello che ha fatto uccidere mio padre e mio zio.
A noi oggi potrebbe fare strano, e i casi sono due: o avrebbe fatto strano anche ai romani di allora, oppure la cosa era normale. Fatto sta che Publio, invece di vendicarsi o di sfruttare economicamente l'occasione, decide di giocarsi la carta diplomatica. Forse riuscì a superare il blocco psicologico perché stava riuscendo ad atteggiarsi ad Annibale romano, ed era in questo momento l'unico romano a pensare con una prospettiva il meno emotiva possibile. Il Punico voleva rompere le alleanze tra Roma e le tribù italiche. E allora vediamo come fare a rompere le alleanze tra Cartagine e le tribù africane.
Date un anello d'oro al ragazzo e un cavallo e scortatelo dallo zio.
Poco ma sicuro, il gesto colpì il principe Numida. Anche perché i Numidi erano stati incaricati da Cartagine, dovevano lanciare attacchi, mordi e fuggi nei confronti dei Romani, e se Scipione fosse riuscito a farseli diventare simpatici, e viceversa, forse... Publio, lettore di cuori. Dopo aver saputo di Becula, Cartagine invia altri mercenari sotto Annone, il quale si unisce a Magone, con l'obiettivo di radunarne altri in Celtiberia per sostituire gli uomini sotto Asdrubale, che avevano lasciato la Spagna. Cartagine vuole così fare partire una controffensiva alla controffensiva romana, ma nulla, fu una schifezza. Andò così. Ci sono Magone e Annone da una parte e Asdrubale di Gisgone con il grosso delle forze dall'altra. Entrambi sono posizionati in Andalusia,
con Asdrubale di Gisgone dalle parti di Cadice. La prima mossa tocca ai cartaginesi. L'anno dopo, nel 207 a.C., Asdrubale di Gisgone lascia Cadice e si dirige verso l'entroterra spagnolo. Il movimento non passa inosservato, era un chiaro tentativo di mettere pressione su Scipione, creando un grosso mega esercito unendo le tre forze. Pensa, Publio, pensa. Cosa farebbe Annibale dopo aver raccolto informazioni? Le userebbe e poi creerebbe un'occasione. Publio fa partire uno dei suoi luogotenenti, Marco Giunio Silano. L'idea era agire in velocità e andare a colpire di sorpresa l'esercito in fase di reclutamento per bloccarlo lì, il tutto mentre lui andava a stanare l'altro. Il piano viene eseguito così velocemente e così precisamente che Silano riesce pure a catturare Annone e si dice che Magone gli sfuggì per un soffio. Publio intanto va incontro a Gisgone, il quale non aveva la minima voglia di rischiare. «Bravo, Gisgone, state perdendo fortissimo la Spagna, ma questo tuo approccio mi ricorda moltissimo quello di Quinto Fabio Massimo. Non combattere, se non sei sicuro di vincere». Per fare scemare lì le ostilità, Gisgone fa dividere il suo esercito ripartendolo tra molte città alleate. Scipione non avrebbe avuto tempo e mezzi per assediarle tutte in una botta. Scipione voleva la battaglia campale, e Asdrubale di Gisgone e Magone lo sapevano. In Italia, nel frattempo, accade una cosa che fa presagire un cambio nello svolgimento e nella conclusione della guerra. Asdrubale arriva in Italia. E appena scende in pianura padana, oltrepassando le Alpi, per i romani ricomincia quell'incubo che chi ha più di 15 anni e non è morto in imboscate negli ultimi 10, ricorda. Poi vabbè, l'incubo sarà stato anche simile, ma stavolta la determinazione romana è diversa, proprio grazie all'esperienza maturata. I Galli si uniscono ad Asdrubale e dopo che il Punico ha fatto il pieno, si dirige verso sud. Quell'anno i due consoli romani sono Marco Livio Salinatore e Gaio Claudio Nerone. Salinatore era già stato console, anche lui durante la guerra in Illiria con Emilio Paolo, il console morto a Canne. Per Nerone invece era il primo consolato, ma era un tipo con esperienza. Sotto Marcello prima e da solo poi. L'altra volta non l'ho detto, ma tra la morte dei fratelli Scipioni e l'arrivo di Publio in Spagna, fu mandato proprio lui a tamponare la situazione. E fu grazie al suo lavoro che i veterani sopravvissuti poterono trovare qualcuno a riportarli in territori amici e che i romani non persero la provincia iberica. Erano insomma due comandanti capaci, e se l'aspettavano che sarebbe stato un anno decisivo. Scipione li aveva avvisati. Salinatore prende il comando a nord, installandosi verso Senigallia per tentare di far fermare Asdrubale, e Nerone prende il comando a sud, installandosi nel Sannio per tentare di tenere fermo Annibale. I due barca non dovevano riunirsi. Sì, ma come? L'esercito di Salinatore era sufficiente a tenere sotto controllo Asdrubale, ma non era abbastanza grande o con abbastanza esperienza da poter affrontare a cuor leggero il nuovo invasore. I romani non potevano permettersi una ulteriore sconfitta sulla penisola. I due eserciti consolari avrebbero avuto una possibilità solo se riuniti, ma c'era stata Canne, e riunirli per combattere Annibale non era un'opzione. I romani dovevano fare in fretta. Se era vero quanto riportavano gli esploratori, che avevano catturato alcuni messaggeri inviati da Asdrubale diretti ad Annibale. A quanto pareva, i piani erano di smarcarsi dagli eserciti romani a guardia e trovarsi a mezza strada, in Umbria. L'unica, pensò Nerone, è quella di allentare la presa su Annibale per spostare queste legioni a nord e aggiungere uomini a Salinatore. Sì. Ma quando Annibale si accorgerà della mancanza del nostro esercito a tenerlo in scacco, si sentirà libero di inseguirci e di andare all'appuntamento in Umbria. Aspetta, non quando si accorgerà, ma se si accorgerà. Nerone decide di tentare il tutto per tutto con un piano audace. Dà istruzioni e una notte senza luna lascia il campo. ma non con tutti i suoi uomini. Ne lascia lì una minima parte, per una recita ai danni del Punico. Se tutto fosse andato bene, avrebbero fermato agilmente i nuovi invasori e sventato l'assedio a Roma. Se qualcosa fosse andato storto, le perdite immediate sarebbero state minime e lui e Salinatore avrebbero ancora potuto dare una battaglia prima all'uno e poi all'altro esercito. Se non avesse fatto nulla, l'inerzia dei consoli avrebbe tradito la Repubblica e i cartaginesi avrebbero travolto Roma. La chance non andava sprecata. I quattro gatti, rimasti al campo, per non farsi sgamare, mettono su doppi turni. Si fanno in tre per mantenere le apparenze e accendono quattro volte tanti fuochi per dare l'impressione agli scout numidi che i romani fossero sempre lì. Durante la marcia forzata, che avvenne sempre al buio della notte per occultare le proprie tracce, i romani sotto Nerone percorsero in media 60 chilometri al giorno. Immagino che a motivarli ci fossero i pensieri di morte e distruzione legati alla visione di una città di Roma sotto assedio. Grazie a quella determinazione il piano riesce. I due consoli riescono a riunirsi. Suo malgrado, Annibale era riuscito a insegnare ai romani nuovi modi di pensare. C'era riuscito con Publio Cornelio Scipione, che l'aveva visto alla Trebbia e a Canne, e aveva imparato l'arte dello stratagemma sul campo di battaglia e fuori. E c'era riuscito con Gaio Claudio Nerone, che aveva applicato all'inverso la misdirection mostrata da Annibale qualche anno prima, quando era sfuggito alla pressione di Quinto Fabio Massimo, sfuggendo ai romani proprio di notte, grazie al diversivo delle mucche. Non fosse stato per la sconfitta di Asdrubale al fiume Metauro, Annibale sarebbe stato quasi orgoglioso di come stavano venendo bene sui romani grazie a lui. Purtroppo per lui la notizia gli arrivò in modo crudele. Dopo che Asdrubale aveva capito d'avere perso la battaglia, decise di perdere la vita con onore, lanciandosi a cavallo contro una centuria. Fu ucciso e da morto fu decapitato, e la sua testa fu catapultata nell'accampamento di Annibale. Annibale aveva capito d'avere perso la speranza di vincere la guerra alla vecchia maniera. E aveva capito che ora i romani avevano dichiarato guerra a lui e alla sua famiglia, personalmente. Aveva deciso che, se lui non poteva vincere, poteva far pagare ai romani la loro vittoria al prezzo più caro sul mercato. Dopo aver celebrato il funerale del fratello, Annibale torna alla guerra di annientamento per logoramento. Aveva giurato al padre odio eterno a Roma da piccolo, e ora Roma gliel'aveva fatto rinnovare. Roma avrebbe pagato. A Publio Cornelio Scipione fischiano le orecchie. Anche lui poteva dire di provare sentimenti simili, perché anche per lui la seconda guerra punica fu un evento di famiglia. Ma a lui, a differenza di Annibale, stava andando egregiamente per il momento. Stava cominciando a capire, forse quasi a divertirsi. Sapeva che la posizione dei cartaginesi in Spagna diventava sempre più precaria e che avrebbero dovuto fare qualcosa l'anno dopo, e che quel qualcosa sarebbe stato vincere, e che per vincere avrebbero dovuto dargli battaglia. E lui non vedeva l'ora. Era tutto l'inverno che faceva il giochetto. Cosa farebbe Annibale? E gli pareva d'avere trovato una strategia familiare, ma con un non so che di innovativo, e che moriva dalla voglia di sbattere il risultato in faccia ad Annibale. Ma non poteva. Internet non prendeva ad Ilipa e il replay della partita non sarebbe arrivato in alta definizione. La telecronaca fu questa, però. Ma prima una premessa pre-incontro. Magone stava ad Ilipa, dalle parti dell'odierna Siviglia, un centinaio di chilometri a nord di Cadice. Asdrubale di Gisgone lo raggiunge lì con tutto l'esercito, nella primavera del 206 avanti Cristo. Scipione era già lì accampato, che non stava più nella pelle proprio. Viene ordinato a Massinissa di infastidire i romani. Scipione non era uno stupido, lo sapeva che la guerra è guerra. E sapeva anche che per impressionare un avversario, oltre alla diplomazia, c'era sempre la carta del
«Oh, guarda che ti sgonfio quando voglio, non pensare di venirmi a pisciare il cane sulle ruote del carro senza conseguenze».
Io riporto parola per parola. Era un modo di dire romano che non ho inventato io adesso. Praticamente Scipione fa trovare pronti imboscati i suoi equites e quando i numidi passano davanti per andare a colpire i romani usciti a fare provviste, i cavalli romani escono e gli si fiondano sui fianchi. I numidi vengono dispersi e tornano a casa sconfitti per una volta.
Ce l'ho, Lelio, segna. Cavallo imboscato, numida infortunato, eh? No? Si può fare di meglio, dici? D'accordo. Andiamo a fare di meglio.
La battaglia di Ilipa fu la prima volta in cui Publio cedette alla tentazione di usare stratagemmi anche prima della battaglia. Però scusate, non posso ancora parlare della battaglia. Sono sicuro di averlo già detto in passato, ma a sto giro è super rilevante. Fa molto uomo di inizio Ottocento, ma le battaglie nell'antichità erano un po' come il corteggiamento amoroso. Non potevi andare a casa della donzella, entrare di soppiatto e prima che potesse chiederti chi fossi o chiedere aiuto, procedere tosto ad infilarle diretto l'anello al dito. Ci voleva tatto, bisognava farsi vedere in piazza, aspettare che lei facesse lo stesso, poi allontanarsi con degli sguardi carichi d'emozione e farla rientrare al sicuro delle sue mura e ritornare a vedersi il giorno dopo e abituarsi e abituarla e solo allora ci si menava. Publio fa sta cosa. Per giorni e giorni, a scaglioni, si piazzano gli eserciti di fronte ai rispettivi accampamenti. Era l'occasione per studiarsi a vicenda, e visto che i cartaginesi volevano studiare al meglio Scipione, e visto che erano in vantaggio numerico, non avevano fretta. E così, ogni mattina, a sole già alto, Publio fa mettere la fanteria pesante di legionari al centro, e alla loro destra e alla loro sinistra la fanteria leggera di celtiberi, e alla loro destra e alla loro sinistra i cavalieri romani ed alleati. Davanti a tutti uno strato di velites come guarnizione. E ogni mattina, a sole già alto come risposta, Asdrubale di Gisgone fa mettere la fanteria pesante di libici al centro, di fronte ai legionari di Scipione, e alla loro destra e alla loro sinistra la fanteria leggera di celtiberi, di fronte ai celtiberi di Scipione, e alla loro destra e alla loro sinistra i cavalieri numidici e gli elefanti, di fronte ai cavalieri di Scipione. Davanti a tutti uno strato di baleari come guarnizione. E visto che l'esercito era numeroso e che Scipione non era stupido, tutti sapevano che i romani non avrebbero potuto sfondare. Nel pomeriggio, con molta calma, i gruppi si ritiravano a uno. E quelli che vedevano Scipione ridere tra sé e sé come un coglione non sapevano bene che emozioni provare. Il loro comandante non era matto e non era ubriaco, però
hai visto Lelio? L'han fatto anche oggi, l'han fatto di nuovo. I centurioni vogliono attaccare domani, ma no, non ho mica finito. No, non voglio sentire lamentele. Chi fiata? Fallo frustare. Di a tutti che si preparino, che domani facciamo come oggi, che voglio vederglielo rifare. Oh Giove Pluvio, non mi sono mai divertito così.
Publio non era matto e non era ubriaco.
Era solo contento.
Poi, per carità, gli antichi si divertivano con poco, tipo all'idea di sterminare l'esercito nemico, Che mattacchioni. Sta scena va avanti per qualche giorno. Quando Publio si rende conto che non ce la fa più per i crampi alla pancia, ordina l'attacco. Ma non classico, invertito, con tanta schiuma e poco zucchero. Il giorno decisivo fa due cambi e mezzo. Il primo cambio fa alzare tutti prestissimo, con colazione abbondante del legionario, offre la casa. Il mezzo cambio fu un attacco mattutino al campo nemico. In sostanza, i cartaginesi si svegliano in mezzo al...
Attaccano ora? Un attimo che infilo le braghe.
Non hanno tempo di far nulla, men che meno colazione. In sostanza,
battaglia della Trebia, edizione andaluza.
Il secondo cambio, cioè quello che aveva costretto Publio a cambiare le lenzuola un giorno su due, fu quello di mettere gli spagnoli al centro e i legionari al loro fianco. Che talento comico! Cioè, non tanto. I cartaginesi ridevano punto, perché loro, per la fretta, avevano schierato a battaglia i loro esattamente come gli altri giorni. E non c'è cosa più stressante dello scoprire che, il giorno dell'esame, ti chiederanno cose per le quali non t'eri preparato. Perché Asdrubale di Gisgone aveva capito subito che la battaglia sarebbe stata quel giorno, e che Scipione l'aveva fregato, piazzandogli l'esercito troppo vicino al campo, lasciandogli poco spazio per muovere i suoi, e che non poteva neanche ritirare le truppe, perché Scipione avrebbe attaccato allora, approfittandosene. Più vado avanti a studiare, e più mi rendo conto che l'assassino più spietato nella storia del mondo, non so, non è che è davvero il bias di conferma? L'avevo cominciato come una battuta, ma... Quel giorno, per i cartaginesi fu un disastro. Ecco perché. Dopo averli fatti aspettare per ore, affamati sotto al sole, Scipione ordina ai suoi di avanzare. Ma non a tutti. Fu una canne a rovescio. Manda subito in avanti i fianchi, a chiudere, a tenaglia. Per cominciare, i cavalli avrebbero impegnato i cavalli, per dare piena libertà di manovra ai legionari. L'ostacolo più grosso erano gli elefanti, e contro di loro Scipione manda i velites, che con giavellotti e trombe e sassi riescono pure a far imbizzarrire alcuni animali. Quegli elefanti sfondano addirittura le linee alleate, colpendo le retrovie cartaginesi. E poi è un massacro. I legionari colpiscono in contemporanea sui fianchi, travolgendo gli spagnoli che non si immaginavano di dover combattere la fanteria pesante. Quello era il lavoro della fanteria pesante libica, che però era stata ferma perché aveva davanti gli spagnoli alleati di Roma. Che ok che erano leggeri e in combattimento diretto avrebbero perso, ma non è che puoi dargli il fianco per girarti a destra o sinistra ad aiutare gli altri tuoi, ti pare? Sì, fino a un certo punto però. Quando i legionari romani hanno finito, con gli spagnoli cartaginesi, poi chiudono sulla fanteria pesante libica che stava al centro. E gli spagnoli romani non si fanno problemi ad aiutare. A fine giornata, l'esercito cartaginese più non è, con stime che vanno da 2 uomini su 3 persi secondo Polibio a 9 uomini su 10 persi secondo Livio. E le stime sono diverse solo perché Polibio dice ci fossero più soldati tra i cartaginesi per cominciare, perché sia lui sia Tito Livio dicono che ci furono più di 50.000 tra morti e prigionieri. Con tutta probabilità sarebbe stato un risultato ancora peggiore per i cartaginesi se non si fosse messo a piovere e la partita non fosse stata sospesa. Quello che doveva essere l'esercito cartaginese della rivincita, dopo un primo tempo passato a prenderle, e una pausa spogliatoio passata a farsi le pippe mentali, è invece distrutto. Gli sponsor a Cartagine sono esausti. Scipione ormai controlla tutta la provincia iberica, e quindi Roma controlla tutta la provincia iberica, e il flusso di metalli preziosi, e quello di mercenari celtiberi. Per Cartagine si metteva ancora peggio, decisamente peggio. Asdrubale di Gisgone, che poi era il papà di quella bella figliola dal nome italianizzato in Sofonisba, viene richiamato in Africa. Cartagine aveva bisogno di non perdere tutto del tutto. Le alleanze che ancora ha con i suoi stati cliente, cioè Numidi e Libici, vanno accertate, che si sa com'è in questi casi. Non appena si sente il vecchio leone con la zampa nella fossa, ecco che arrivano le iene. Publio Cornelio Scipione era una tra queste. Dopo aver vinto ad Ilipa, fa un viaggetto in Africa pure lui, per andare a trovare Siface, l'altro principe Numida, cugino di Massinissa. Alcune scommesse lo piazzavano tra gli alleati in dubbio, e forse con una giusta dose d'oro o di celodurismo, Siface sarebbe passato tra gli alleati di Roma. Poi torna in Spagna a sistemare due cose. Intanto il passaggio di proprietà. I cartaginesi avevano dovuto abbandonare la penisola iberica perché l'ultima città rimasta loro sulla carta era Cadice, e quando Asdrubale Gisgone tornò per prendere le valigie, trovò il portone chiuso. Gades, città libera, dicevano. Asdrubale s'era fidato e non aveva lasciato soldati. Va così. L'altro comandante, Magone Barca, aveva preso delle navi e si era diretto alle Baleari. Di strada provò a riprendere Cartago Nova, ma gli andò male. Dopo aver contrattato nuovi mercenari, lascia le Baleari e si dirige verso la Liguria per vedere cosa si potesse fare in Italia. Fun fact Magone numero 2. Si dice che la capitale di Minorca sia stata chiamata così in suo onore. La seconda cosa che doveva sistemare Scipione era una piccola vendetta. Aveva vendicato la morte del padre colpendo duramente i cartaginesi, ma mancavano all'appello le tribù che avevano tradito lo zio Gneo. Dopo averle rimesse in riga e fondato una città, Italica, che fa molto fascista, me ne rendo conto, ma non me lo sono inventato, si chiamava davvero così, Scipione può tornare a Roma. La prossima volta vi racconterò dell'evoluzione della carriera militare di Publio e dell'evoluzione della sua carriera politica, perché la prossima volta nessuno potrà fermarlo. Né Quinto Fabio Massimo, né Annibale. Facendo questo lavoro da narratore, ogni tanto mi tocca fermarmi per riflettere sui toni che uso nella storia. E no, non mi sto riferendo al fatto che dubito che Scipione ridesse istericamente, quella è stata una licenza narrativa. Hashtag meglio ridere che piangere, hashtag una risata ci seppellirà. È che oggi in particolare mi è sembrato di avere avuto l'impressione che ormai la storia fosse scritta. E che ho potuto forse anche trasmetterla quell'impressione, del tipo, tanto Asdrubale non ci sarebbe mai riuscito a ricongiungersi con Annibale, per i consoli sarebbe stato un giochetto fermarlo nella calata lungo l'Italia. Ma in realtà no, noi possiamo divertirci a ricostruire tutti i movimenti di tutti, visto che abbiamo le chiappette sulla sedia e non sulla sella. Probabilmente Scipione si sarà mangiato le mani al non essere riuscito a bloccare Asdrubale nel 208 a.C. Una cosa t'avevano chiesto, Publio, fermare Asdrubale. E probabilmente Nerone avrà avuto dubbi atroci al decidere di rischiare fortissimo rinunciando a pedinare Annibale. Una cosa t'avevano chiesto, Claudio, controllare Annibale. E probabilmente Salinatore avrà sudato come mai aveva fatto in vita sua, ricordandosi del suo ex collega Emilio Paolo a Canne mentre stava schierandosi al Metauro. Una cosa ti chiedono, Livio, vincere. Vorrei spruzzare un'arancia a favore dei Barca. Asdrubale sarà anche stato più scarso di Annibale, ma non era un incapace. E immagino che Annibale non sia stato un fratello maggiore all'altezza degli standard che ci si augura nelle famiglie d'oggi. Forse, se Asdrubale non avesse avuto un fottuto genio della guerra per fratello maggiore, con cui sentiva sicuramente di doversi misurare, non si sarebbe suicidato in battaglia, ma magari avrebbe provato a ritirarsi e successivamente provato a riunirsi comunque con Annibale. Va a sapere. Per quanto poco famosa sia al Metauro, se fosse andata diversamente quel giorno, sarebbe andata diversamente anche la Seconda Guerra Punica. Tutto sto pippozzo per dire che, se vi va di cominciare a scrivere una fanfiction, consiglio di partire dal rapporto dei fratelli AA e di come la storia sarebbe potuta andare diversamente. Io la leggerei volentieri e la consiglierei pure a mio fratello. Ciao belli! Alla prossima.